Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. E io sono Elsa Riccadonna che vi do la sveglia letteraria in questo sabato mattina. Siete pronti per cominciare la nostra carrellata? Beh, spero di sì. Oggi completamente dedicata ai libri gialli e thriller. E lo spunto mi arriva dal festival Nebbia Gialla di Suzzara che è in corso in questo weekend. Quindi insomma potrete fare anche un abbinamento di letture ed andare ad ascoltare tanti autori molto bravi che saranno ospiti appunto a Suzzara. E allora cominciamo la nostra carrellata di consigli di lettura. Questo libro non esiste, Storia di una macchina del tempo di Marilou Oliva per Elliot Editore. Mattias, un aspirante scrittore, perde incautamente il manoscritto che sarebbe potuto diventare il libro della sua vita. Deciso a recuperarlo, comincia la spola tra gli editori e i critici, cui ha spedito il cartaceo, ma un omicidio imprevisto ostacola i suoi piani, coinvolgendolo in prima persona. Intanto riemergono antiche nevrosi come il demone del tempo o il ricordo del nonno materno che l'aveva cresciuto tra rimproveri e oppressioni, frustrando il suo sogno infantile di diventare un astrofisico. Un capofamiglia taciturno e autoritario che aveva dedicato l'ultima fase della sua esistenza alla costruzione di una macchina del tempo, trasmettendo a Mattias la passione per il cielo e per le stelle. Con gli anni questo amore per il firmamento si è trasformato in un prezioso strumento per classificare e decifrare l'animo umano. Ogni amicizia, relazione, perfino l'amore, può essere paragonato a una costellazione o a un elemento cosmico. Ed è forse nei misteri della volta celeste che il protagonista di questo romanzo potrà cercare qualche indizio per far luce sul delitto, ma soprattutto un sentiero che lo conduca a dare un senso alla propria vita. Da leggere perché, ecco l'ultimo romanzo della trilogia che è cominciata con Le Sultane di Marilou Oliva, veramente molto bello questo libro che va a prendere un personaggio che è stato citato sì nelle Sultane ma appare proprio in poche righe, vi sfido a trovarlo ma so che le lettrici che seguono questa autrice sanno di cosa parlo. Ecco, è un libro che vi porterà in vari livelli di lettura, quindi non aspettatevi il solito giallo, come dire, appunto, insolito. Proseguiamo con Enigma di Lorenzo Beccati per Nord Editore. È una giornata come tante e loro sono clienti come tanti. Una coppia di anziani, una giovane madre, un timido agente di borsa. Ma non appena entrano in banca si trasformano in criminali efficienti e spietati. Sparano senza esitare alle guardie giurate e si fanno consegnare un'ingente somma di denaro. Pochi secondi dopo, nel grande atrio dell'edificio, immerso nel silenzio, echeggiano i passi di un uomo vestito di nero che, senza proferire parola, prende il bottino e se ne va. Non fugge però, rimane in attesa della polizia. Tuttavia, gli agenti che lo arrestano e lo caricano sulla volante non arriveranno mai in questura. C'è qualcosa di profondamente inquietante nelle azioni di quelle persone comuni all'apparenza così innocue. È come se il nemico fosse ovunque e il male covasse anche nelle anime più innocenti. Il commissario Davide Ganz capisce subito di dover affrontare un caso senza precedenti che pone fin troppe domande. Da leggere perché? Beh, un libro che ha un incipit veramente mozzafiato e che ci fa girare pagina dopo pagina con il fiato sospeso, perché vogliamo capire noi lettori chi sono queste persone e soprattutto l'uomo in nero che gioca appunto all'interno di questo thriller dalle tinte forti. Beh, insomma, vi lascio i puntini di sospensione perché dovrete leggerlo voi. Andiamo avanti con L'eredità medicea di Patrizia De Bicche van der Noot per Piacenza Parallelo 45. 6 gennaio 1537. Nella notte dell'Epifania, Lorenzino de' Medici, detto Lorenzaccio, uccide a tradimento il cugino Alessandro de' Medici, duca di Firenze. Firenze è decapitata. Serve un successore da nominare anche alla svelta. Il 17enne Cosimo de' Medici, unico figlio di Giovanni delle Bande Nere, assumerà il potere con l'appoggio di Alessandro Vitelli, comandante dell'esercito imperiale. Ma tanti, troppi nemici lontani e vicini tramano contro il nuovo duca. Un intero esercito si sta radunando ai confini per spodestarlo. E tra coloro che lo circondano, di chi può veramente fidarsi? Chi sono i crudeli mandanti dell'ombra? Lo sconosciuto traditore, la serpe in seno che attenta alla vita di Cosimo de' Medici? E cosa mirano? Riuscirà Alessandro Vitelli a intervenire in tempo per proteggerlo? Da leggere perché? Beh, insomma, questo libro ci trasporta indietro nel tempo anche sulla scia del successo di una fiction dedicata alla famiglia dei Medici, che insomma è stata così ricca di trame, intrighi, amori, ma anche di arte e di tante innovazioni per la città di Firenze e non solo. Beh, per tutti gli amanti del giallo storico questo è il libro giusto. Chiudiamo questa carrellata dedicata al giallo e al noir con Codice Scriba di Sergio Fanucci per Rizzoli Editore. Un milionario accusato di operazioni illecite ai danni del governo americano affida la sua difesa all'avvocato Elizabeth Scorsese. Il loro incontro è già un enigma. Cosa nasconde quell'uomo così ambiguo che muore poche ore dopo per mano di un inafferrabile killer? L'omicidio di New York però è senza il suo uomo migliore, Peter Makarov, costretto a difendersi da una vecchia accusa di omicidio. Così Elizabeth deve affrontare da sola un'indagine che la porterà a Londra a scoprire un potere occulto, mentre suo padre, numero 2 dell'intelligence americana, è sulle tracce della moglie, una spia scomparsa in Messico. Come potrà fermare insieme la minaccia alla democrazia e alla libertà? Da leggere perché? Beh, questo libro ci porta direttamente negli Stati Uniti e all'interno di una grandissima spy story, molto complicata, che vi farà anche viaggiare, quindi armatevi di arguzia e fate come lei, come la nostra eroina Elizabeth, cercate di capire alla fine chi è che minaccia i poteri forti. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità perché insomma è giunta l'ora, ma un minutino solo, fra poco torniamo con una super ospite che ci racconterà della sua grande passione per i libri e di quanti ne legge e soprattutto di un super blog. A fra poco!
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci rientrati dalla nostra brevissima pausa pubblicitaria. So che siete in trepida attesa perché ho annunciato che ci sarebbe stata una super ospite che legge, ma quanto legge più di me, cioè alla fine è una supereroina lei, legge, dà consigli di lettura, cerca di aiutare anche i lettori a trovare, non so, per esempio il momento giusto per andare a vedere una fiera, ci svela tutti i suoi segreti, insomma ci racconta tantissime cose che ruotano a questo oggetto meraviglioso che è il libro. Adesso però io devo chiacchierare con lei perché non vedo l'ora di sentire come è iniziata la sua avventura, l'avventura di quando la sera legge, e abbiamo ai nostri microfoni questa mattina nel mio salotto letterario Serena Rossi. Benvenuta Serena.
Beh, grazie, ciao Elsa.
Allora, quando la sera legge, noi andiamo sul suo blog, perché fondamentalmente tu sei una fucina di idee e di consigli di lettura, non stai mai ferma, insomma, quanto leggi, Serena mia? Ma insomma...
Beh sì, diciamo che il libro ce l'ho sempre in borsa, ecco. Non sempre riesco a tirarlo fuori, però insomma è sicuramente il mio compagno preferito.
Ecco, un compagno preferito che per molti però ha bisogno di essere trovato, cioè quante volte abbiamo sbagliato lettura oppure ci siamo fatti un po' ingannare dalla copertina o dai consigli anche degli amici, perché la lettura effettivamente, dobbiamo dirlo, è un processo soggettivo. Possiamo anche dire che insomma non sempre il libro che è piaciuto a una persona può essere poi il libro della vita di qualcun altro, quindi il tuo obiettivo credo sia anche quello di aiutare tutti i lettori a districarsi nella giungla letteraria, perché escono tanti libri.
Sì, sicuramente, dici bene, ne escono veramente tanti. Io diciamo che anche a me capita ovviamente ogni tanto di leggere dei libri e di non ritrovarmi troppo, diciamo, nelle impressioni degli altri. E anche, infatti, quando scrivo sul blog cerco sempre di essere molto schietta, a costo anche di non attirarmi antipatie, però insomma, è bene, se il libro non mi è piaciuto molto, è bene dirlo, insomma, anche perché dando le mie ragioni, anche perché appunto gli altri possono eventualmente riconoscersi in quello che sto scrivendo o invece magari dirmi che non sono d'accordo con me, insomma.
Ecco, tra l'altro poi tu recentemente ti sei occupata anche di un caso letterario che è molto particolare, dobbiamo dirlo, perché i casi letterari di solito sono legati a case editrici grandi o di grande potenza che fanno delle super pubblicità e che quindi da un certo punto di vista condizionano il pubblico, mentre la trilogia della pianura di NN Editore, che è una casa editrice che secondo me è una delle più brave al momento movimento che si sta facendo largo nel panorama editoriale, io sono molto contenta perché è piccolina ma funziona bene, ha pubblicato appunto questi tre libri che sono il sacro graal di tutti i lettori, cioè il trend del momento è leggere la trilogia della pianura di Kent Arouf.
Assolutamente, bene sì, io per prima l'ho scoperta tardi, nel senso che Benedizione, che è il primo che loro hanno pubblicato, è uscito ormai da un po' di tempo, però insomma ho voluto aspettare innanzitutto perché ci fossero tutti e tre, e poi per trovare il momento giusto anche, perché appunto non sempre è il momento giusto per ogni libro, e quindi me la sono goduta tra dicembre e gennaio, e devo dire che me ne sono assolutamente innamorata, insomma non vedo l'ora di tornare a Holt.
Ecco, insomma dobbiamo dire allora che anche se il tuo approccio è stato un po' incanalato, nel senso adesso vado a vedere anch'io perché sono tutti pazzi per questi tre libri, ma il risultato poi è stato che anche tu sei un'adepta della trilogia.
Assolutamente, assolutamente sì. Capisco che cioè, leggendo un po', diciamo, in giro anche sulla rete, ho trovato anche qualche parere discorde, però devo dire veramente molto pochi. Penso che appunto le emozioni, insomma, la tenerezza, anche la semplicità che viene fuori dai personaggi di Kent Arouf sia veramente difficile non lasciarsi affascinare, insomma.
Ecco, sicuramente anche i nostri ascoltatori avranno già alcuni provveduto, magari l'hanno già finita tutta oppure hanno appena iniziato, sta di fatto che anche tutti i gruppi di lettura mantovani si stanno attivando per leggere Kent Arouf, quindi insomma sempre sul pezzo. E ho visto che nel tuo blog c'è anche un Parla chi legge, ma raccontami bene che cos'è Parla chi legge.
Allora, diciamo che a un certo punto ho deciso di dare voce ad altri lettori come me, quindi gente comune, normalissima, insomma, nessuno di famoso, che appunto come me amano leggere, e così semplicemente per la curiosità di scoprire quelle che sono le abitudini letterarie anche di altre persone. E quindi diciamo che è un piccolo spazio, è una rubrica con cadenza bisettimanale in cui faccio delle domande ad altri lettori abbastanza semplici, insomma, su non so quanti libri leggono in un anno, qual è il luogo preferito in cui leggono, non so, c'è chi mi dice il letto, chi mi dice il divano, chi mi dice l'autobus, e quali sono i generi letterari anche che preferiscono. Sempre, ripeto, così, per un puro amore per la curiosità, ecco.
Ecco, ogni due mercoledì esce questa tua brevissima intervista ad un lettore. Ecco, chi volesse provarsi in questa nuova avventura può farlo scrivendo a quandolaserelegge@gmail.com. Quindi magari se ti arriverà un'email di qualche lettore mantovano, sai che viene da Radio Base perché ha ascoltato la nostra intervista. Quindi insomma noi speriamo che qualcuno ti scriva, così è anche un lettore della provincia di Mantova o della città che vuole raccontarsi e raccontare a te. Ecco, questa esperienza ti ha stupito? Cioè hai incontrato dei lettori particolari? Ecco, che cosa porti a casa da queste interviste?
Ma una grande varietà soprattutto, sia appunto a livello di numeri, nel senso che c'è chi magari per questioni insomma di vita riesce a leggere 10 libri all'anno, chi invece riesce a leggerne 60, e ammiro entrambi perché insomma so bene quanto sia difficile riuscire a ritagliarsi un attimino nella giornata per leggere qualche pagina, quindi ammiro veramente tutti. E poi anche nelle tematiche o comunque nei generi letterari, anche tantissima varietà, dalla fantascienza al che ne so, ai libri ispirati alla cultura orientale, alla letteratura contemporanea. Chi mi dice invece, io sono un appassionato della letteratura russa classica, per dire, insomma, quindi veramente una grande tanta differenza tra un lettore e l'altro, ecco, una grande ricchezza.
Ecco, ti è mai capitato di sentirti consigliata a tua volta, cioè quando hai intervistato qualcuno di questi lettori ti ha incuriosito tanto un libro che magari non avevi letto, ti era scappato, oppure non pensavi mai di poter leggere? Ecco, ti è arrivato il consiglio di lettura al contrario?
Dalle interviste in genere sì, diciamo che mi prendo sempre appunti se c'è qualche cosa di interessante. In generale comunque anche da blogger, ma anche da lettrice, mi piace molto spulciare in rete altri blogger, insomma, e quindi sì, sono molto ben accetti i consigli anche di altri, ovviamente.
Ecco, nel tuo blog c'è il 2016 della serie, un anno di letture, e la cosa che guardandomi più incuriosito, perché insomma io anch'io mi sono presa punti, devo dire, è il più sopravvalutato. Quindi Safran Foer con Eccomi tu l'hai bollato come il sopravvalutato del 2016.
Purtroppo sì. Purtroppo, perché appunto questo fatto, diciamo, sta scatenando un po' di, insomma, un po' di discussioni, nel senso che io ero molto, avevo delle aspettative molto alte, avevo letto i due libri precedenti suoi, ero venuta anzi a Mantova per ascoltarlo durante il Festival della Letteratura, ed ero rimasta molto, molto contenta, molto colpita, quindi ero veramente emozionata all'idea di leggere un suo nuovo romanzo, e anche l'idea che fosse così lungo ero emozionata, perché insomma dicevo wow, tante pagine. E invece sì, sono rimasta delusa, l'ho trovato un po' noioso, l'ho trovato un po' troppo autoreferenziale, insomma ho fatto molta fatica, ecco, a finirlo, e in me ha fatto nascere anche tante emozioni contrastanti, insomma della rabbia, anche del nervoso, che forse erano anche volute, quindi forse è anche un merito da parte sua, però insomma io non ho trovato questo grandissimo romanzo del quale si è tanto parlato, ecco, nelle sue pagine.
Ecco, nella top 3, chiamiamola così, mm-hmm. c'è sì. un'autrice a me molto cara, che è Miriam Toews, che insomma secondo sì. me è bravissima. Tu hai messo i miei piccoli dispiaceri, concordo con te, e credo che effettivamente debba essere forse più promossa, non so come dire, però anche per me è una grande autrice che molti non conoscono, ecco, nonostante sia pubblicato in Italia da Marcos y Marcos.
Esatto, io mi sono ripromessa in realtà di conoscerla meglio, nel senso che ho letto solo i miei piccoli dispiaceri, uh-huh. un libro veramente bellissimo, nel senso che tratta una tematica così difficile, ma nello stesso tempo la tratta in un modo in cui veramente è impossibile non andare avanti, che strappa una lacrima, ma allo stesso tempo strappa anche un sorriso ogni due pagine, quindi veramente un grandissimo coraggio, un grandissimo talento, insomma, di questa autrice, ecco.
Ecco, quindi noi, cari ascoltatori, abbiamo detto la nostra, voi fate il vostro e leggetela. Ma adesso faccio una domanda un po' cattivella, nel senso che tu sei una lettrice onesta, perché alla fine se un libro non ti è piaciuto lo dici, e quindi con i tuoi lettori non metti solo le cose belle o che ti hanno colpito, ma c'è stato un libro che proprio no, dall'inizio alla fine, e addirittura ti sei autocensurata, cioè hai detto ho talmente una bassa opinione di questo libro che se ne scrivessi insomma farei un cattivo servizio anche al povero autore, ecco, ma c'è stato proprio un no totale?
Allora, un no totale no, diciamo che però c'è anche da dire che il blog è giovane, perché ha poco più di un anno, sì. quindi forse per quello, se andassi più in là nel tempo magari qualche cosa lo troverei. No, diciamo che finora in realtà ho sempre cercato di essere abbastanza onesta, poi magari in qualche caso ho edulcorato un po' la pillola. Però insomma no, in genere sono abbastanza onesta, ammetto.
Ecco, visto che hai appunto tu introdotto il discorso tempistica, questo blog è proprio giovanissimo, quasi appena sì. nato, se possiamo dirlo, perché è un anno scarso, quindi alla fine è proprio una creatura. Ma da dove è nato tutto ciò? Cioè c'è stata una miccia che ha fatto esplodere poi questa tua voglia di creare un blog, o è stato un percorso un po' più lungo e ragionato?
Ma guarda, sì, direi, propenderei più per la seconda, nel senso che io da sempre, fin da quando ero piccolissima, amavo leggere, e dico sempre che il momento più bello quando ero piccola era quando mia mamma mi faceva saltare la scuola sabato mattina per portarmi nella libreria per ragazzi di Bologna, di dove sono
sì,
io, insomma.
Bella.
Quindi veramente risale a tanti anni fa, insomma, la mia passione per i libri. E niente, un po' negli ultimi tempi mi ero chiesta, insomma, avevo voglia di cominciare a scrivere non romanzi, però insomma di buttare giù le mie idee su qualche argomento. Mi sono fatto un esame di coscienza e mi sono detta, scusa, ma la mia passione più grande da sempre è la lettura, deve essere su quello. E quindi così è nata un po' l'idea, insomma, del blog. In più c'è il discorso che leggendo tanto mi è capitato a volte magari di dimenticarmi le trame dei libri, allora ho deciso a un certo punto di ripescare le famose schede di lettura che ci facevano scrivere a scuola, e anziché scriverle su un quaderno ho pensato di condividerle su un blog.
Ecco, un blog che alla fine diventa quasi anche una tua memoria delle letture, ecco, un grande archivio che comunica però con l'esterno, quindi la lettura in questo caso è non solo dentro di te ma anche fuori di te, perché ti fa anche incontrare gli altri.
Sì, sicuramente, ripeto, è un blog giovane, quindi ancora insomma non è che ci sia un movimento enorme, ecco. Però sì, sicuramente, mi è già capitato, nonostante appunto, ripeto, non è che esista da tanto tempo, mi è già capitato di conoscere persone proprio grazie al blog, ed è stato veramente molto bello, insomma. Per esempio, alcuni mesi fa, per la rubrica appunto Parla chi legge, avevo intervistato un'altra lettrice, che anche lei ha un piccolo blog, è pugliese, e poi a dicembre mi è capitato di passare per la Puglia e l'ho chiamata, ci siamo incontrate, ci siamo conosciute dal vivo, per esempio.
Ecco, due blogger che sicuramente avranno parlato di libri per ore e ore e ore, ecco.
Esatto.
Sarà stato un incontro meraviglioso. E devo dire che tra l'altro il tuo blog è anche, oltre a essere fatto bene, ha anche delle bellissime fotografie, perché tu crei attorno ai libri che leggi una piccola scenografia che ha anche un'attinenza con quello che è il libro. Ecco, quanto ti diverti a fare queste piccole scenografie?
Sì, mi diverto molto a girare per casa, a cercare oggetti, cercare la luce giusta che non sempre c'è, insomma, non è semplice, però no, mi diverto molto. La fotografia in realtà mi piace molto come utente, nel senso che mi piace molto osservarla, però così, per giocare ogni tanto ci provo anche io in prima persona, ecco.
Ecco, e ti viene molto bene, quindi invito tutti ad andare sul blog di Serena, alla serelegge.blogspot.it, andate a cercarlo. Guardate bene le fotografie perché sono molto belle, ma soprattutto leggete anche tutti i consigli che ci dà la nostra Serena, che ovviamente il suo centro è Bologna, ma questa è anche un po' una buona occasione per scoprire una città italiana così vicina a noi e molto bella, che offre tantissimo. Però Serena, arriviamo alla domanda fatidica. Chi meglio di te risponderà a questa domanda? Forse tu sei la più preparata, ma voglio anche chiederti un'anteprima, nel senso che la domanda, ovviamente tutti lo sanno, è che cosa stai leggendo tu adesso, quindi è un'anteprima su quello che scriverai prossimamente sul blog, quindi ci devi dare un'anticipazione.
Ok, va bene. Dunque, in realtà sto leggendo due libri, cosa che di solito non mi capita, però uno dei due, c'è un perché, uno dei due è un libro di racconti, sono i 9 racconti di Salinger. Visto che solitamente non amo tantissimo questo genere, cioè i racconti, e ho bisogno di intercalarli con altre letture, e quindi ho iniziato anche un romanzo per non farmi mancare niente. E quindi l'altro libro invece è 11 treni di Paolo Nori, uscito 2 settimane fa per Marcos y Marcos. Paolo Nori è il mio autore preferito italiano contemporaneo, quindi insomma sono molto molto contenta, ecco, che sia appena uscito un suo nuovo libro.
Ecco, perfetto, allora due consigli di lettura ad hoc, perfetti anche per questo momento che insomma non sappiamo cosa leggere, ma insomma la trilogia della pianura l'abbiamo già letta tutta. Ok, allora Serena ci ha dato dei bei consigli di lettura. Io ringrazio Serena Rossi per essere stata ai nostri microfoni, per averci raccontato la sua storia. Io, Serena, ti auguro tanta fortuna soprattutto per questo blog, spero che sia sempre più seguito, ti ringrazio anche per questo splendido lavoro che fai e quindi buone letture, perché quando la Sera legge, beh, noi dobbiamo starla a guardare e soprattutto a sentire. Grazie a Serena Rossi.
Grazie, ciao Elsa.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi siete scaricati la nostra applicazione? Beh, spero di sì, così potrete ascoltarci davvero dovunque, mi raccomando. Vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra incredibile sveglia letteraria alle ore 9:30. Mi raccomando, consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.